Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Gentili ascoltatori, a tutti voi un cordiale saluto di pace e bene da parte di tutti i redattori del programma Afrofonia. E con voi oggi al microfono Filomeno Lopez. Proseguiamo il nostro percorso all'insegna della cultura, ancora oggi con le nostre due illustre donne italiane, la dottoressa Giulia Di Martino e la dottoressa Rossella Clavari, membri fondatori degli Scritti d'Africa, che quest'anno compie 20 anni di nascita. Con loro vogliamo, ripercorrendo le tappe del loro lavoro, domandarci che cosa significa raccontare l'Africa nell'Italia di oggi, 20 anni precisamente dopo la loro impresa di Scritti d'Africa. In che modo la loro esperienza può essere utile per rileggere con più conoscenza di causa i fatti drammatici dell'immigrazione africana che tanto spaventa oggi in Italia e nel resto dell'Europa?
Minje, misti nang babu respira, misti nang babu descansa, misti babu vivi. Misi na notis di turbada, misi na notis ma medunyu, misti ojao kuna luta. Ma kujitu tenku luta, sin vingança buna vensi.
Perché avete sentito il bisogno di una fondazione come Scritti d'Africa qui in Italia a quell'epoca?
Tra chi si è riunito per fondare questa associazione proveniva da diverse esperienze. Allora, o perché si era fatto parte di associazioni che avevano operato in Africa, o perché per motivi personali ci si era trovati a lavorare, o come me stare a fianco al marito che lavorava, o per interesse verso alcune lingue, quindi perché c'è stato l'interesse anche di alcuni traduttori, no? E poi perché allora, nel 97-98, quando noi abbiamo cominciato a operare, invece eravamo persone che avevano sentito che l'emigrazione e la presenza degli africani ci poteva portare qualcosa proprio come cultura, proprio perché eravamo ancora nel periodo, no, dell'espansione, dei primi percorsi anche positivi. In molte associazioni lavoravano africani, anche nelle scuole, no? Nell'insegnamento della musica o lettura di poesie, eccetera. No?
La poesia, come faremo oggi?
Sì. Quindi credo che sia stato un po' questo, che attraverso percorsi un po' diversificati, però ecco, alla fine ha riunito. Delle volte ci tengo a sottolineare che, a parte alcuni che venivano dall'ambiente accademico, noi venivamo da un interesse amatoriale, perché avevamo conosciuto per diversi motivi questa letteratura, delle volte anche in lingua e non in traduzione. E ci siamo quindi degli appassionati, dei fan proprio, più che poi dopo è venuta l'esperienza, la conoscenza, eccetera, però è stato un discorso successivo, il voler studiare, il voler ampliare. All'inizio è stato proprio, credo, l'interesse.
E devo dire che quello quindi che dobbiamo cercare di fare oggi è quello che in fondo avete sempre voluto fare, cioè
creare spazi perché gli autori parlino in prima persona. E il modo migliore è quindi sentire la voce di alcune di queste tra poesie e cose che si sta dicendo.
Vorrei riportare il giudizio di tante persone a cui io poi ho detto leggi questo, leggi quell'altro, e tutti mi hanno sempre rimandato la frase: neanche un saggio antropologico, un saggio sociologico, cioè mi restituisce certe realtà come i romanzi africani che ho letto.
Sì, quindi
questo ci ha confortato ulteriormente nel tentativo di, insomma, di diffondere questa letteratura.
Ecco, e allora diciamo che passiamo allora a questo, e soprattutto penso che sia utile nei momenti veramente un po' difficili, drammatici anche, che viviamo, insomma. La poesia, questi racconti ricordano sempre che in fin dei conti che immigrazione e non migrazione sono sempre gli esseri umani che si incontrano, ciascuno avendo la sua storia da dire. Allora ascoltiamo voi, che attraverso di chi volevate oggi parlare, cosa ha voluto raccontare.
E come diceva Rosella, abbiamo voluto fare un focus su questa letteratura che si è venuta sviluppando, diciamo, negli ultimi 30 anni più o meno, e che segnala appunto una grossa differenza con la letteratura forse più conosciuta a livello intellettuale, a livello però di scarsa circolazione. Parliamo della grande letteratura che c'è stata, no, negli anni a ridosso delle indipendenze, dei primi esperimenti di governo, quindi parliamo di una letteratura che va dagli anni 50 agli anni 70, fatta da intellettuali che volevano rappresentare, erano orgogliosi di presentare le proprie culture, i propri riti, e quindi molto spesso la rappresentazione era focalizzata proprio nel villaggio, il villaggio con i suoi ritmi, con le sue
usi e costumi, le sue contraddizioni.
E certo, quindi tanto per citarne qualcuno di famosissimo, L'ambigua avventura
di Checa Miducano,
o La stagione della migrazione a nord, dove però si capisce che questi autori, nel presentare queste, nel dare questa panoramica, erano interessati soprattutto a spingere le nuove classi dirigenti ad affrontare la modernità senza però perdere la lingua, la religione, la saggezza tradizionale. E anzi, da questo punto di vista, L'ambigua avventura rappresenta ancora adesso un romanzo basilare per la critica, no, allo sviluppo occidentale, per cui si pensava che tutti i paesi dovessero seguire la stessa strada. Però è anche vero che, come anche nella stagione della migrazione a nord, là gli autori si ponevano proprio grandi domande: come si riuscirà a conservare la saggezza del nonno del villaggio che c'è nella migrazione a nord, con le nuove sfide, la richiesta di maggiore giustizia, equità, e soprattutto la condizione femminile, no? E quindi, cioè, queste sfide erano anche, diciamo, tramate di invettive contro il colonialismo, e anche però un sospetto che già queste classi dirigenti, che già si stanno dimostrando ingorde, inefficaci, pompate anche dall'Occidente, che aveva tutto l'interesse a mantenere dei corrotti che però rendessero stabile l'area. Quindi, ecco, da questo ci sono state molte cause per cui ci si è spostati da questa immagine che anche la cinematografia di quegli anni un po' ci dava, cioè i vecchi del villaggio. Ti ricordi Yaba, Yelen, no? Queste rappresentazioni, o anche le grandi savane, gli animali, no? Oggi queste immagini sono praticamente scomparse dai romanzi, che invece mettono in scena un nuovo protagonista, che è la megalopoli. Naturalmente la megalopoli, come si è arrivati? Innanzitutto si è arrivata a questi grandi concentramenti urbani per tanti motivi, problemi del clima, della siccità, che ha visto un esodo dalle campagne, guerre a bassa o ad alta intensità che hanno concentrato sempre la popolazione urbana, ma anche internet, che sia pure non diffusissimo e fruito soprattutto a livello pubblico collettivo piuttosto che col proprio computer privato, hanno reso credibile il sogno di una vita diversa, di un miglioramento delle condizioni e che la città poteva offrire, no? Quindi la prospettiva di un lavoro migliore. Solo che queste città sono diventate dei mostri, con grattacieli e lamiere delle bidonville, asfalto accanto, dappertutto, eccetera, a confinare con quelli che venivano considerati santuari della natura, no? E quindi questo ha posto delle domande diverse anche agli scrittori, che nel rappresentare queste città non se la prendono più con gli ex colonizzatori, ma se la prendono soprattutto con gli africani, sia dirigenti che con la gente normale, normale, che i dirigenti, perché hanno continuato, no, a essere proprio
architettonica,
assolutamente, sì. ma anche la gente che non vuole cambiare, che resta attaccata in un modo a certe abitudini, anche a certe superstizioni, sì. Oppure a certe cose, no, che vengono, non a caso in questi ultimi tempi è stata introdotta la tematica dell'omosessualità, sì, del rapporto delle culture africane con il problema dell'omosessualità, sì. E quindi, cioè, è un discorso che è relativo non soltanto alle classi dirigenti o all'Occidente, ma proprio ad ogni singolo africano. Certo, queste città, quando ci arrivano i contadini inurbati, spesso si rivelano dei mostri che fagocitano gli abitanti, perché le abitazioni spesso sono degli slum proprio invivibili. Non c'è romanzo che non descriva il traffico, l'inquinamento, il rumore, eccetera. Però è anche vero che
il rumore, che poi spesso tra quello delle macchine e delle musiche
e infatti, mentre la città nei romanzi precedenti, che poi le rappresentazioni soprattutto di Londra e Parigi New York verrà molto dopo, no? Con Chimamanda, con Tejou Cole, no? Con alcuni scrittori nigeriani che si sono trasferiti o che vivono fra i due mondi.
Sì, sì. In effetti già anche Chinua Achebe.
Ecco, quelle erano le uniche megalopoli che invece adesso entrano in scena Lagos, il Cairo, Kinshasa, ma anche Pointe Noire, che non è una, però vive lo stesso clima, diciamo, di queste città. E viene sottolineato che però è vero che questa megalopoli uccide i suoi stessi abitanti, però è anche un concentrato di creatività, no? E anche su questo tantissimi romanzi, come dicevi tu, parlano di musica, parlano della musica che sale da ogni angolo, da ogni locale, da ogni macchina, da ogni taxi che passa. C'è una descrizione.
Un piccolo brano che vi leggiamo dello scrittore Omar Robert Hamilton, La città vince sempre.
Recentissimo.
È uno scrittore egiziano. Quindi, a proposito di questo rapporto con la musica e con il traffico di cui parlavamo poco fa. Khalil fa un cenno di saluto, attraversa la strada e taglia bruscamente per un vicolo. Il centro è pieno di scorciatoie, di percorsi nascosti tra grovigli di edifici. La rapida svolta a destra per ritrovarsi lontano dalla folla, alla fontana spenta davanti al Grillon, le porte a vento delle Storille, le sedie del caffè allineate lungo lo stretto passaggio che sale verso la cucina di strada di Dahab, la corsa da dietro la Town House su fino all'Odeon per un ultimo bicchiere prima di andare a dormire. I vicoli del Cairo per un attimo diventano complici delle tue malefatte. Dall'impianto stereo di un taxi viene il battito dell'electro shabby, il nuovo ritmo del ghetto. cosa penserebbe mio padre di questa musica, delle sue origini ribelli, nelle strade, tra i giovani, i senza diritti, quelli che hanno appena preso in mano il proprio destino. L'hip hop dei nostri giorni, direttamente dai ghetti su chiavetta USB. Vedrebbe il legame tra là e qui, la linea che collega i Randy MC e Oka e Ortega? Oppure spegnerebbe questa musica, la coprirebbe con altri suoni e la terrebbe chiusa nella cassaforte che ha riservato a questa parte del mondo, continuando ad ascoltare il lato A della sua storia? Ecco, questo è un piccolo assaggio libro.
Che in qualche modo, dico che ricollegando per esempio con l'Aventure ambiguë, l'ambigua avventura di Cheikh Hamidou Khan, che ponevi, e quelle le cose che diceva, lui stesso diceva: beh, manderemo questi nostri figli alla scuola, ma quando torneranno saranno in grado di riconoscerci?
Certo.
Cioè i nonni erano preoccupati con questo. O saranno in grado di parlare con noi, perché quando si ritornava là uno magari parlava francese, portoghese e il nonno non parla più, e quindi la comunicazione è la stessa cosa che lui dice,
insomma. Sì, è vero.
Tutto quello che si ritorna in USB, insomma,
certo. Ma non a caso questi romanzi spesso presentavano un finale drammatico, proprio perché, come a dire, non sappiamo come va a finire, non sappiamo una risposta. Infatti i personaggi di questi romanzi subiscono dei forti traumi, cosa che invece troviamo assai di meno in questi romanzi dagli anni fine anni 80 in poi. Questi personaggi sembrano attraversare delle grandissime difficoltà, però si ingegnano, cercano di trovare altre strade. Ecco, quindi in questi scrittori, in questi giovani scrittori africani, c'è anche un po' una rivolta verso i grandi padri scrittori, gli intellettuali, no? Non vogliono tornare indietro. Loro accettano che le cose sono cambiate. Vogliono solo che si viva all'insegna della giustizia e del benessere. Tant'è vero che questi scrittori nascono in un posto, studiano in un altro, lavorano un po' qui, un po' là, sono divisi.
Sono più diasporiani che...
Perché?
Magari nominiamone alcuni di questi importanti, scrittori nigeriani come una donna appunto che ha avuto numerosi riconoscimenti, Chimamanda Ngozi Adichie, poi Igoni Barrett, Odafe Atokun, di cui leggeremo un brano nigeriano. Poi lo scrittore sempre nigeriano Teju Cole. Diciamo che gli scrittori nigeriani hanno un po' la meglio su queste descrizioni e su questi successi.
Sì, è interessante ora soprattutto...
Anche gli scrittori congolesi, per esempio Alain Mbabankou. Oppure gli egiziani Elazwani e Sonali Ibrahim.
Che oggi non se
che
la passa
ci fanno comprendere molto bene.
Però
la
sicuramente siamo lontani dai vicoli di Mafuz, nelle loro descrizioni di questa mega condomini, no? Con tutte le storie intrecciate, eccetera.
Ma è interessante soprattutto questo, tenendo anche conto delle introduzioni che avevi fatto all'inizio, dicendo che comunque questi hanno sempre qualcosa. La maggior parte, per esempio, degli autori sono nigeriani.
Cantanti,
e quindi si vede che la Nigeria non è solo quel ragazzo che viene qua attraverso Lampedusa, insomma.
Certo.
E forse non pensate che anche questa modalità porta anche a cercare di capire ciò che non riesci a capire, sapere che comunque dietro ad ogni cosa che vedi c'è un mondo di situazioni che probabilmente tu non conosci, che la letteratura chiama a vedere la complessità.
Sicuramente. Questi, diciamo che questi scrittori, condividendo la diaspora insieme ai migranti, hanno dei grossi punti di contatto. Innanzitutto, per esempio, una cosa che fino a un certo punto nei paesi africani era poco sentita: i diritti dell'individuo. I diritti dell'individuo sono sempre andati a discapito, perché erano i diritti della collettività, del paese. Ma oggi, quando internet ci porta il benessere sotto il naso, sia allo scrittore che pensa, certo, se pubblicassi a Londra o a Parigi sicuramente sarei meglio che qua, dove la lettura è ancora a un livello molto, molto basso. Così come condividere anche i sogni, no? I sogni che sia possibile un altro futuro. Ecco perché questi scrittori riescono a interpretare i giovani, perché è vero che vengono via per le guerre, per la miseria, per la fame, ma vengono via anche per i sogni.
Vengono via. Probabilmente questo è l'aspetto che oggi meno si parla.
No, perché naturalmente quando uno ha di fronte il barcone dei disperati, è chiaro, e poi anche tutti i commenti, no? Per quasi che sia più accettabile la fame o la guerra e non il sogno di una vita migliore, che in fondo è quello che ha condotto milioni di migranti in giro per il mondo, compresa l'Italia, insomma, no? Quindi,
e che oggi si tende a dimenticare che con gli ius migrandi, inseguendo un sogno, oggi gli europei sono la maggioranza nel mondo.
Ma ricordiamoci che non esisterebbero gli Stati Uniti o buona parte degli stati del Sud America così come sono confezionati, perché i vecchi abitanti c'erano, ma sono stati in gran parte eliminati. Sono tutte formazioni dovute alla migrazione.
Dico questo solo per ribadire l'importanza di quanto la letteratura, e per capire anche come l'intuizione che avete avuto 20 anni fa era geniale in quel senso, cioè cercare di vedere che c'è un altro modo di avvicinarsi a questo, ed è conoscendo.
Conoscendo. Io dico che il giorno che un europeo accetta che un giovane africano possa porre la domanda: ma perché io no? Io non posso avere diritto a questo sogno? Al di là del perché il discorso delle guerre, delle miserie, è vasto, significa cambiare un mondo integralmente e non lo vedo dietro l'orizzonte, E quindi il perché io no è una domanda che non tocca gli europei, non tocca gli occidentali, come se non si avesse diritto, no, al surplus del sogno. Devi avere diritto solo al necessario per vivere, sopravvivere anzi. E in questo questi scrittori, con un linguaggio che va dall'ironico al sarcastico, perché delle volte la mettono giù dura.
Col fatto che devono usare anche una stilistica e un linguaggio dell'altro.
È certo che sia comprensibile, accettabile, cosa che spesso genera polemiche su cui loro tagliano corto, come su quella della lingua. Io scrivo nella lingua in cui mi sento di scrivere. Il problema della lingua è superato. C'è chi
te lo poni tu,
cioè, è la rivendicazione, no? Come il motto: la lingua è di chi la parla. È stata la risposta più efficace di questi scrittori.
Termina qui la nostra puntata di oggi. Ringraziamo tutti per l'attenzione e speriamo di tornare presto ancora con le nostre due protagoniste ancora su questo tema. A lei, laudetur Jesus Christus.
Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurait et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tout ce que je n'ai pas compris et à tous ceux qui ne m'ont pas compris. Je vous demande pardon. 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 À tous ces soldats tombés,
Radio Vaticana Italia, 105 FM.